porta da completare. Il buongiorno va subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
Ciao, bentrovati a tutti.
Caro Fabrizio, allora, ci sono tante squadre in ritardo, secondo te, o è la normalità?
Ma credo che nel mercato di oggi, soprattutto nel panorama italiano, sia abbastanza normale. Purtroppo abbiamo una capacità economica limitata e questo ci obbliga ad aspettare i classici saldi di fine estate, oppure di avere molta pazienza nelle trattative. Quindi da questo punto di vista credo che sia un po' dovuto all'era storica del calcio italiano. Qualcuno si è mosso bene, qualcuno è in ritardo, però ripeto, credo che sia un po' dovuto al fatto che abbiamo poco potere economico e quindi dobbiamo un pochettino inventarci il mercato.
Si è mosso bene il Milan, secondo te è in ritardo l'Inter sull'attaccante, in ritardo clamoroso la Roma sull'attaccante, in stand by la Juve, possiamo fotografarla così?
Il Milan indubbiamente si è mosso molto bene, ha preso giocatori su cui ha deciso di scommettere e mi sembrano anche giocatori funzionali al progetto del Milan, nel senso che sono giocatori futuribili, sono giocatori che se dovessero esplodere comportano un patrimonio per la società e dovessero far bene faranno anche la felicità di Pioli. Quindi dal punto di vista del Milan mi sembra veramente un gran bel mercato in entrata. Mercato in uscita, punto di domanda, non sarà così semplice come tutti sembrano dire. Sull'Inter, guarda, ne parlavo proprio anche negli ultimi giorni, credo che Inzaghi sia un po' un santo, perché tanti nella sua situazione avrebbero veramente perso la testa. Cioè, immagino Conte in una tournée senza il portiere,
si sarebbe dimesso,
senza il portiere, gli vendono Onana, l'attaccante prima è Lukaku, poi non si sa più chi arriverà, mentre Inzaghi è serafico, tranquillo, sereno, e credo che sia anche un bel segnale per il mondo del calcio, nel senso che non per forza bisogna essere, tra virgolette, sempre tirati, qualche volta bisogna prendere anche il calcio con più filosofia, e da questo punto di vista mi piace Inzaghi, ma credo che l'Inter si sia già mossa abbastanza bene, nel senso che Frattesi io credo che sia l'acquisto dell'anno, e Sommer, criticato come sempre, noi siamo fantastici, dopo un amichevole,
sì, è vero.
Sembra quasi diventato, letto anche delle battute, non è Sommer, è Sommer, delle cose orribili, e questo ci fa capire invece come molti non sono tifosi ma è gente che vuole parlare di calcio, che è una cosa diversa. Credo che Sommer sia un gran bel portiere, ha grande esperienza e appena comincerà a entrare in forma sarà la felicità di Inzaghi. E per chiudere con le altre due, la Juve stand by, ma me l'aspettavo, troppo importante fare una cessione eccellente oppure non farla, tengo aperte entrambe le opzioni. La Roma, grande delusione.
Ecco,
invece non ho dubbi.
Esatto, a proposito di Roma, tu prima hai dipinto Inzaghi e ci sta come un santo, ma Mourinho, che è in silenzio, è verso la beatificazione anche lui, o secondo te sta per esplodere, oppure terza ipotesi, la Roma sta preparando un colpo clamoroso che nessuno si aspetta?
Allora, io dico la terza ipotesi, perché sennò sarebbe veramente una grande delusione, come stavo dicendo poc'anzi. Cioè, nel senso, non posso credere che la Roma ambiziosa, vogliosa di arrivare a certi livelli, con una comunque la Conference League vinta, stia aspettando, che ne so, una sorta di regalo divino per l'attaccante. Guarda, parlavo anche l'altra volta con Vincenzo, sarebbe favoloso un Lukaku o comunque un giocatore di livello internazionale da mettere al fianco al povero Dybala, che sicuramente non si può permettere il lusso di trascinarsi la Roma per tutto l'anno, sia fisicamente che mentalmente. Quindi io spero la terza ipotesi, perché sennò non si comprenderebbe il mercato della Roma. Cioè, credo veramente che stiano aspettando il grande colpo. Bisogna vedere se riescono a farlo.
Certo, però, guarda, anch'io sono più per la terza via, no? Poi però vedo come si sta muovendo la Roma. Ad esempio, l'inserimento di ieri per Beltram, che poi alla fine ha scelto la Fiorentina, non ti fa pensare che si navighi un po' a vista? Nel frattempo devo dire che dal Brasile arrivano notizie un pochino più confortanti per Roma rispetto a Marcos Leonardo. Però se io preparo il grande colpo, perché all'improvviso mi butto su Beltram promesso sposo alla Fiorentina? Anche quella è una cortina fumogena?
Spero di sì, spero di sì. Spero che sia veramente un modo per confondere gli addetti ai lavori e cercare di arrivare al grande colpo segreto. Perché se no, ripeto, sarebbe la grande delusione di questo mercato. Va bene i paletti finanziari, va bene le difficoltà a vendere, ma se tu sei la Roma, hai Dybala e hai Mourinho e non puoi non trovare il sostituto di Abraham, non puoi, non te lo puoi permettere secondo me. Quindi voglio essere ottimista e quindi mi aspetto il grande colpo, e chissà mai che sarà Lukaku che vuole così tanto tornare in Italia, e alla Roma con Dybala, insomma, con dietro Mourinho non sarebbe niente male.
Dai, per chiusa invece l'ipotesi scambio del quale ormai si parla da settimane, Vlahovic-Lukaku?
Ma glielo auguro alla Juve, cioè nel senso, visto come si sono messe le cose, ovvero tre quarti di popolo bianconero, Lukaku non lo vuole neanche vedere dipinto a Torino. Vlahovic, che ha il sostegno di tutti i tifosi, tutti, perché a questo punto direi tutti. Vlahovic, che ha un'età che se dovesse fare anche solo una buona stagione lo può rivendere anche tranquillamente il prossimo anno e magari ci guadagnandoci di più. Il belga, che reduce da una stagione, io continuo a dirlo, in cui quando è stato bene è stato devastante, ma è stato bene due mesi, quindi 30 anni, mi sembrerebbe veramente un azzardo quello della Juventus. Ok, vuoi vincere subito, ma l'hai già fatto l'istantin, non è andata benissimo. Adesso hai la possibilità di ricostruire, ricostruisci intorno ad un trentenne e fisicamente, io lascio stare le questioni extracampo, ma fisicamente non dà garanzie. Hai già Pogba col punto di domanda vicino alla sua cartella clinica, ti prendi anche Lukaku? Non lo so, mi sembrerebbe veramente andare contro a quello che sembra il progetto della nuova Juventus, ovvero una squadra per il presente ma anche per il futuro. Quindi mi auguro che sia finita lì.
Senti, rimanendo in casa Juventus, c'è cioè questa vicenda spigolosa, devo dire anche abbastanza antipatica, della tra virgolette causa che avrebbe fatto Bonucci alla Juve chiedendo il reintegro. Detto che Bonucci è comunque una bandiera della Juventus e in effetti questa fine è brutta, questa fine della storia, no? Per tutti, al di là del fatto che Bonucci sicuramente ormai il meglio lo ha dato. Però ritieni corretto il fatto che un calciatore alla fine addirittura vada per le vie legali contro la propria squadra?
Guarda, mi dispiace essere diretto, però su questa storia mi sono fatto una mia idea, che può essere anche sbagliata, non ho mai pensato di avere la verità in mano, però Bonucci sta sbagliando perché hai dato tantissimo alla Juve, hai ricevuto tantissimo dalla Juve, avevi la possibilità comunque di chiudere ed andartene nella maniera giusta, cioè magari anche arrabbiato, magari anche deluso dall'ultima stagione, però con un passato straordinario. Stai rischiando di macchiare tutto quello che hai fatto di buono alla Juventus per cosa? Per avere la possibilità di dimostrare che sei ancora da Juventus? Ma guarda, non ne vale la pena. Non ne vale la pena, perché se anche dovessi essere reintegrato,
esatto,
se anche avrai appunto delle possibilità di giocare qualche spezzone di partita, o magari torni anche titolare, ma il futuro non sei Bonucci, il futuro della Juve non è Bonucci, e quindi perché rovinare un bel rapporto così? Io spero veramente che chi lo consiglia gli faccia capire che è arrivato il momento di salutare, ma questo non vuol dire che Bonucci deve essere visto come un giocatore finito, un giocatore che non ha lasciato il segno, tutt'altro. Però quando ho letto voglio essere reintegrato,
sì,
mi ha dato veramente fastidio, perché un leader visto che lui ha sempre parlato dicendo io sono un leader, voglio insegnare ai giovani, ha gran bel messaggio che stai mandando ai giovani. Veramente brutto, brutto, brutto.
Anche perché poi, e qui allarghiamo ovviamente il ragionamento un po' a tutto il mondo del calcio, è complicato, no, essere reintegrati quando un allenatore fa una una società fa una scelta diversa. Cioè è complicato in ogni campo lavorativo, ci mancherebbe altro. Ma nel calcio ancora di più. Perché ma la società, certo, è libera, tra virgolette, di fare delle scelte di campo, l'allenatore è libero di fare delle scelte di campo, il giocatore comunque si allena, perché sappiamo che si allena. Chiaro, fuori dalla squadra, e ripeto, non è una bella situazione perché Bonucci non è un Ramsey qualsiasi, tanto per fare un esempio. Però cosa puoi ottenere alla fine?
Lo penso come te, mi sembra quasi un voler ostinarsi, sì, ed essere ancora convinto di essere una colonna della Juve. Non lo sei più, ma da un paio d'anni, non da ieri, non lo sei più. La cosa bella sarebbe, ok, mi dà fastidio, ok, mi date anche un maxi risarcimento, tutto quello che vuoi, però fai le valigie e vai via.
Sì.
Cioè, se sei un leader, fai le valigie e vai via.
Sì,
non puoi trascinare una stagione così, anche perché se veramente ami la Juve, o come ha sempre professato, stai facendo del male della Juve, perché comunque avere un Bonucci in rosa, e se dovesse essere reintegrato, destabilizza l'ambiente, perché i rapporti con Allegri sono quelli che sono, perché lui comunque ha un peso nello spogliatoio e qualsiasi cosa dovesse dire qualcuno lo ascolterebbe. E quindi veramente molto molto brutto il gesto di Bonucci. E qua, non giudico il perché, ma giudico il come. Secondo me questa è la modalità peggiore.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Senti, caro Fabrizio, ma andiamo a dare uno sguardo un attimo in Inghilterra. Ma Harry Kane viene liberato, può salire sull'aereo, viene fatto tornare indietro. Vicenda molto particolare questa, molto particolare.
Allora ci ho riflettuto bene, sai, sto studiando anche molto la Saudi Pro League. Io credo che la Premier League non voglia la cessione di Kane.
Sai che l'ho pensato anch'io, sì, è vero.
Non è tanto il Tottenham.
È vero.
Io credo che sia proprio la Premier League che sta cercando di evitare questa cessione. Perché tutti noi abbiamo sempre detto, giustamente, la Premier League è il campionato migliore in assoluto, dove giocano i migliori. E uno dei migliori della Premier League se ne va, tra l'altro inglese, particolare, molto importante. Quindi credo che sia proprio la Premier League che sta cercando in ogni maniera di far sì che il trasferimento non vada a buon fine, perché sarebbe uno smacco per la Premier League. Cioè, può prendere chiunque, ma non riesce a trattenere il suo giocatore migliore inglese? Non è una bella figura, soprattutto pensando a quanto spinge la Saudi Pro League.
Bravo, che tra l'altro credo partirà proprio questo fine settimana, così come la Premier. Quindi tu dici, è una riflessione molto interessante, il Tottenham accetta perché più di 100 milioni è tanta roba, poi però alla fine c'è una, no, una pressione da parte della Premier, un po' come accadde per la questione Superlega, lì si mossa addirittura il governo.
Sì, io credo che sia proprio la Premier League che sia, diciamo così, preoccupata di questa cessione, perché la Premier League non vuole perdere lo scettro di Lega che può prendere chiunque a qualunque prezzo e in qualunque momento, però il tuo miglior giocatore inglese rischia di non giocare nella Premier League.
È delicata,
non
però
è proprio bellissimo.
È delicata però come vicenda, questa. Sono molto, certo, curioso di capire come andrà a finire.
Io
sono rimasto a Harry Kane fermato all'aeroporto, poi vediamo, perché insomma, se c'è un accordo alla società e il giocatore, vedremo cosa succede. Anche perché questo è molto interessante, al di là poi della curiosità che abbiamo, vedere come va a finire, perché lì parte un domino importante evidentemente sugli attaccanti, che alla fine, certo, e ritorniamo a bomba, potrebbe anche coinvolgere Lukaku.
Assolutamente, anche lo stesso Vlahovic,
sì.
Quindi dipende molto da Kane. Però guarda, io credo che noi abbiamo una certa età e ne abbiamo viste tante, ma siamo vicini ad un cambio generazionale, culturale, ma anche di potere nel calcio, perché la Premier League non può permettersi il lusso di perdere lo scettro, proprio perché sa che la Saudi Pro League è lì pronta. Quindi credo che ci siano forti pressioni da parte della Premier per far sì che in questo caso Kane, secondo me varrebbe anche qualsiasi altra stella, non vada altrove. Poi sai, al Bayern Monaco,
sì, anche infatti, quello, c'è anche
questo, quello dà fastidio. Fosse stato un passaggio interno, non ci sarebbero stati problemi. Kane va al Liverpool, vabbè, c'è l'odio tra Tottenham e Liverpool, ma finisce lì. Ma Kane che lascia la Premier per andare in Bundesliga, non va bene agli inglesi, non va bene.
Senti, hai citato la Saudi Pro League, che sta diventando un po', per quanto mi riguarda, un incubo. Che peso dai a questo campionato che sta per partire, soprattutto in prospettiva? Perché sai, a me quello che preoccupa, caro Fabrizio, è che adesso si è abbassata molto l'età dei giocatori che vanno. Allora, finché andavano quelli a fine carriera era un conto. Ma qua è vero che sono tutte squadre al momento di figurine. Mi è piaciuto molto il paragone che ha fatto ieri Luca Calamai, un po' le Harlem Globetrotters. Poi tu sei appassionato di basket come me e sappiamo come gli Harlem erano spettacolo, ma con il basket hanno poco a che vedere. Ma piano piano pensi che loro possono diventare un campionato vero?
Guarda, non ti posso dire chi è la mia fonte, però ti spiego esattamente quello che mi è stato detto e che condivido in pieno. La Saudi Pro League ha un potere economico illimitato. Non avendo più risorse, diciamo così, alternative, stanno investendo moltissimo nello sport. E non solo nel calcio, hanno già messo le mani in tante altre realtà e le metteranno sempre di più. Non hanno problemi economici, sanno che nel paese il calcio è un bel modo per concentrare, diciamo così, la popolazione su altro, in questo caso sul pallone. Certo, quindi c'è anche una valenza sociale molto importante. Aggiungi un particolare: più campioni arrivano, meglio vendi i diritti all'estero. Siamo già arrivati a oltre 150 paesi. E il nome Arabia Saudita viene visto un po' come qualcosa di nuovo e bello. Qual è il vero unico limite che secondo me c'è? La vita.
Bravo.
Nel senso, un calciatore, qua ti cito la mia fonte, mi ha detto: per adesso stanno facendo di tutto per isolarli. Nel senso che la moglie di Tizio, che è un calciatore professionista, è libera di fare ciò che vuole, perché c'è un controllo tale che anche se va in giro in determinati vestiti in determinata maniera, nessuno dice nulla. Bisogna vedere quanto questa, diciamo così, capacità di gestire i campioni sarà consentita, perché lui mi diceva: la prima volta che si renderanno conto che il mondo arabo ha delle regole particolari, è difficile convincere una moglie, una compagna, una famiglia
ad andare,
a restare lì per tanti anni.
A meno che, sai, Fabrizio, li costruiscono, tanto loro possono fare veramente quello che vogliono, costruiscono delle sorte dei villaggi apposta per loro,
delle bolle. Ma infatti mi diceva che quello che stanno facendo adesso è esattamente quello che hai detto, nel senso li stanno costruendo attorno a una sorta di bolla dentro la quale possono fare ciò che vogliono, come se fossero a Londra o come se fossero a Parigi, a Milano. Bisogna vedere a lungo andare, perché adesso è tutto bello, tutto fantastico.
Esattamente.
Faccio anche degli esempi, nel senso, ti prendo un hotel tutto per te, ok? Quindi tu arrivi là e per una settimana all'hotel ci sei solo tu, con la tua famiglia, i tuoi amici, i parenti degli amici. Ok, questo va bene nel presente. Bisogna vedere se negli anni, quando tuo figlio deve andare in una scuola, bisogna capire se accetterà il modello arabo. E poi l'ultima riflessione che mi ha fatto intelligentissima: adesso tutti i tifosi sono super esaltati, ma ne vince nello sport sempre uno.
Sì.
Quindi vediamo come reagisce il tifoso arabo quando l'Al Hilal, infarcita di campioni, perde il campionato. Cosa succede? Perché là non è come da noi.
Esattamente, poi non hanno storia, hanno tradizione. Comunque ti do una notizia, Fabrizio: questa sera c'è Al Ahly contro Al Azzam, ma io non me la guardo, sono sincero.
Io la guardo.
Tu guarderai Al Ahly, Al Azzam.
Sì. Io la guardo, ma sai perché? Perché voglio proprio capirlo questo calcio, voglio entrarci, voglio vedere anche, soprattutto come reagiscono i tifosi. Che cosa succede quando una squadra con Cristiano Ronaldo o Benzema perderà 4-0, adesso che c'è molto hype. Io voglio capire il tifoso arabo, non credo che sia come quello americano, che ma sì, mi ha perso, chi se ne frega, pensiamo alla prossima, mi ha mangiato un buon hot dog.
Bravo.
Secondo me non è così. Però finché non capisco, sai, noi siamo distanti migliaia di chilometri, e ti dico, perché non ho le disponibilità economiche, però mi sarebbe piaciuto fare un viaggio e capire là, cioè, il tifoso arabo che cosa pensa. Cioè, è veramente tutto così stelline e fiori? Cioè, qualsiasi cosa succede va bene tutto? Va bene che questi vanno in giro come vogliono, che fanno tutto quello che vogliono? Certo, è un regime, quindi uno dovrebbe dire sì, è così, però gli anni passano, Cioè, dopo 100, 1000 volte che vedi della gente troppo privilegiata, non lo so come reagisce il mondo arabo.
Molto interessante, Fabrizio, mi hai convinto, stasera me la guardo anche io. Grazie Fabrizio, un abbraccio.
Ciao ragazzi.